Il ritiro non dipende dalla quantità degli ascoltatori, dipende dalla condizione d'animo di coloro che consentono al Signore di prendere un po' di tempo della nostra vita. Noi glielo regaliamo al Signore come se fosse nostro il tempo, e invece il ritiro è un'opportunità per riconoscere che tutto ciò che abbiamo è dono suo, e quello che riusciamo a offrirgli ce l'ha dato lui in precedenza. Quindi è un autovantaggio che ci facciamo prendendo all'interno delle nostre varie attività e con i sacrifici che comporta questo tempo la possibilità di riflettere sulla sua parola, su quanto il Signore vuole dire a noi, sulla preparazione in questo tempo d'avvento, la sua venuta, e soprattutto per lubrificare la nostra disponibilità a servirlo nelle varie mansioni che svolgiamo all'interno della vita parrocchiale. Allora, un testo che può suggerire e orientare la nostra preghiera e una proposta è questo testo di Giosuè 24:14-24. È un testo che conosciamo poco, l'abbiamo fatto con le suore qualche volta, no, meno male. No, non l'abbiamo visto con le suore. È un testo poco conosciuto, poco natalizio, ma che ha molto da dirci in ordine alla fede, non solo al Natale, ma alla nostra scelta di fede, come vedremo. Allora, anzitutto occorre che lo proclamiamo. Siccome ce l'abbiamo tutti davanti, seguiamo sempre la possibilità di leggere un versetto per ciascuno, così siamo in qualche modo tutti integrati nella lettura e assaporiamo il testo della parola pezzo per pezzo, senza forza. Iniziamo da Maria Tilda. Un versetto ciascuno.
Ora dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore.
Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore.
Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei.
Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto per grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati.
Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio.
Giosuè disse al popolo: voi non potrete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati.
Se abbandonerete il Signore e servirete gli stranieri, Egli vi si volterà contro e dopo avervi fatto tanto bene vi farà del male e vi annienterà.
Il popolo rispose a Giosuè: no, noi serviremo il Signore.
Giosuè disse allora al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelti il Signore per servirlo. Risposero: siamo testimoni.
Eliminate allora gli dèi degli stranieri che sono in mezzo a voi e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio di Israele.
Il popolo risposto a Giosuè: noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la tua voce.
Ecco, un bel testo strano, diciamo. Strano perché per entrare in esso dobbiamo compiere una piccola operazione. Intanto questo libro di Giosuè si capisce dal posto dove si trova nella Bibbia. La Bibbia comincia con i primi cinque libri del Pentateuco, in cui abbiamo il fondamento storico, teologico, spirituale sia dell'Israele antico sia della nostra fede cristiana, la legge del Signore. E Mosè il grande protagonista delle vicende narrate dei primi 5 libri della Bibbia. Ma appena finisce il Pentateuco con la morte di Mosè, la Bibbia racconta come andarono le vicende successive. Il primo libro fuori dal Pentateuco è Giosuè, nel quale troviamo questo primo grande servitore di Mosè che si accinge a realizzare ciò che Mosè non ha potuto compiere, cioè introdurre fisicamente il popolo dopo la lunga attraversata del deserto nella terra. Il compimento delle antiche promesse, dei desideri che avevano mosso Mosè e il popolo a fuggire dall'Egitto, attraversare il deserto, ricevere la legge e entrare nella terra, ora lo deve conseguire quest'uomo. Quindi è un uomo fortunato. Chi legge il libro di Giosuè deve provare, secondo l'intuizione dello scrivente, deve trovare e provare la sorpresa della fedeltà di Dio. Dio è stato fedele, anche se è passato del tempo, le vicende si sono accavallate, gli scenari sono cambiati, ma Dio ha mantenuto la sua promessa. Quando ha deciso lui? Con una nuova generazione, di cui Giosuè è in qualche modo l'iniziatore. E in Giosuè si racconta come il popolo entrò effettivamente nella terra promessa. La immagine classica è un'enorme processione trionfale. Il popolo avanza, Dio sbaraglia i nemici e il popolo comincia a insediarsi e prendere le città degli abitatori del luogo che la Bibbia chiama i Cananei. E finalmente Israele consegue il risultato delle sue antiche aspettative, diventa padrone di una terra, anzi riceve una terra di cui il padrone è solo Dio. Ci siamo? Lo scenario è questo. E Giosuè è il grande condottiero. All'inizio del libro, questo è l'ultimo capitolo del libro, all'inizio del libro è detto che Dio affida a Giosuè il suo compito e gli dice: sii attento, scruta, studia la legge del mio servo Mosè, perché solo osservando questi precetti tu potrai conquistare la terra. Sii un uomo forte e coraggioso, studia e combatti. Quindi l'immagine è quella di un uomo che deve avere in una mano la spada per combattere e dall'altra parte il rotolo della legge per studiarlo. È una ricostruzione simbolica per indicare due cose. La vera terra per Israele non è praticamente il suolo. La vera patria dove Israele può conseguire la libertà è la legge di Dio, è la parola di Dio. Ovunque si trovi Israele, nei momenti di esaltazione o in quelli di penuria, quando sarà esule o quando sarà nella madrepatria, il punto identificativo della sua vita è l'obbedienza alla legge del Signore, il vero suolo, il vero orizzonte di vita entro il quale Israele può essere Israele. Non è costituito da una montagna o da una pianura, da un mare o da una vallata, ma è costituito dalla legge unica del Signore. Vedete che questi concetti noi li elaboriamo con una certa libertà, ma sono i problemi che stanno acuendo attualmente, ormai da millenni, la questione di chi è questo territorio. A Gerusalemme di nuovo si sono riaccesi questi problemi. Ecco qua il motivo: Giosuè conquistò la terra. Che senso ha? L'autore sacro parla della terra, ma indica un altro tipo di terra. Se Giosuè deve conquistare il suolo, ma deve avere il cuore dentro la legge del Signore. La testa la deve avere per sgominare i nemici e introdurre il popolo, ma nella sua vita lui riceve la vocazione di trasmettere più che il solo possesso della terra. Deve trasmettere il desiderio, il gusto, il sogno di Dio nel cuore degli israeliti. Tutto il libro racconta queste vicende e poi arriva l'ultimo capitolo, il capitolo 24. E troviamo in questo capitolo una celebrazione detta dell'alleanza. Di fatto l'alleanza in questo capitolo è distinta in tre momenti. Noi abbiamo ascoltato solo il secondo, una lunga liturgia, diciamo. All'inizio Giosuè richiama, rievoca davanti al popolo radunato a Sichem tutto il passato di ciò che Dio ha fatto a beneficio di Israele. Poi avviene questo dialogo e poi succede la celebrazione vera e propria con l'erezione di una stele, un monumento che deve eternizzare l'atto giuridico che stanno compiendo, l'unzione della stele, la scrittura della legge e la consumazione del sacrificio. Noi abbiamo ascoltato la parte centrale. Però prima di entrare direttamente nel testo dobbiamo tenere a mente questo dato. È vero che avviene la stipula dell'alleanza, ma l'introduzione, il proemio di ogni alleanza è anzitutto la memoria. Israele è guidato da Giosuè a ricordare le gloriose azioni di Dio con cui Israele si è visto portato fra le braccia. Tutte le varie tappe attraversate sono il segno, il sigillo, la garanzia che Dio non è venuto meno, anzi ha usato nei momenti più difficili il segno della sua paternità. C'è un testo del Deuteronomio verso la fine del libro in cui dice: guardati il piede, si è gonfiato da quanto tu hai camminato? Guarda il tuo corpo, è ammalato per il lungo cammino che hai fatto? Io ti ho portato come un padre apporta il suo figlio, e ti ho sollevato come sulle ali di un'aquila, e ti ho condotto in questo enorme deserto, luogo di morte, dove io ti ho dato la vita, dice Dio. Allora, prima di entrare nella terra e prima di sancire l'alleanza, ci vuole la memoria, ma la memoria di che, da che cosa è sostanziata? È sostanziata dalle gesta gratuite di Dio. Solo chi ha gli occhi ricolmi della sorpresa, dello stupore di quanto Dio ha compiuto, solo chi è testimone che Dio è stato presente, soprattutto negli snodi più pericolosi, ha diritto di sancire l'alleanza e di prendere possesso della terra. E questo per noi sembra un elemento di rito, ma di fatti è un elemento essenziale. Fare memoria significa conoscere una persona, entrare nello scrigno del suo cuore. Se io ricordo le tue azioni in mio favore, io sto dicendo che a partire da questo ti ho conosciuto, ho sentito che tu mi ami, avverto che non sono solo, quindi sono circondato da un'immensità di custodia, di amore, di tenerezza. Ricordarlo significa che la mia vita non è solo quella che ho io, la mia vita è tale perché tu mi hai donato la tua, e io faccio memoria perché senza di te io non sarei quello che sono. Ci siamo? O mi stanno addormentando?
No.
La gratitudine è l'elemento essenziale con cui Israele, per essere Israele, deve sempre guardare all'indietro e dire: qui il Signore c'è stato. Se c'è stato alle origini della mia vita, significa che continua a portarmi sulle sue mani. Quindi, primo fattore, la gratitudine. L'ultimo fattore è la celebrazione vera e propria dell'alleanza, e il centro è questo dialogo tra Giosuè e il popolo, intessuto in una maniera un po' stramba. Giosuè dice: volete servire il Signore? Vogliamo servirlo. No, voi non lo potete servire, perché voi avete visto quanto Dio sia geloso. E il popolo dice: no, noi lo serviremo perché lui ci ha custodito. E allora, se non volete servire, dice Giosuè, eliminate gli dèi che i vostri padri seguirono, perché Dio è Dio geloso. Se voi dite di seguirlo e poi fate un'altra cosa, li consuma. Per quanto sta a me, io voglio servire con il mio casato il Signore. E tutti dissero: noi serviremo il Signore nostro Dio. Un dialogo strambo, ma colmo di vita, come vedremo. Che cosa si celebra con questo dialogo? Anzitutto avviene in un posto particolare, che è Sichem. Sichem nella Bibbia designa sempre il luogo dove avvengono gli snodi fondamentali della vita di Israele. Sichem era ed è una località, oggi non lo so come si chiama nella lingua attuale quando si va in Terra Santa. Si trova nel centro nord del territorio di Israele. a Sichem entrò Abramo per la prima volta. Ho le citazioni, ve le dico in maniera precisa. Genesi 12, 6, 7. A Sichem Giacobbe acquistò i suoi diritti. Genesi 33, 18, quando si separò dal suocero e formò la sua famiglia. Già Giosuè a Sichem, in Giosuè 8, aveva celebrato una prima alleanza. E ancora a Sichem avverrà lo scisma fra l'unico popolo di Israele uscito incolume dal trono di Davide, e si separerà in due popoli, il popolo del nord e il popolo di Giuda, Israele e Giuda, nel decimo secolo a.C. Sichem è il luogo dei grandi momenti della storia di Israele. Collocare questa azione di Giosuè 24 a Sichem vuole dire qui sta avvenendo qualcosa di straordinario, un avvenimento unico, irripetibile, che segnerà la storia futura di Israele. Allora, questo avvenimento a Sichem, come lo possiamo leggere? In tre modi. Prima di tutto, l'avvenimento in se stesso. Se uno legge il testo, può riflettere: qui è raccontato un fatto avvenuto, oppure viene raccontato un fatto che ha un significato fondamentale nella storia sacra. A Sichem, Giosuè, prima di morire, ha pronunziato le sue ultime parole e ha indotto il popolo ad assumere una scelta, celebrando l'alleanza, usando una certa ritualità, interpellando il popolo e accogliendo la sua risposta: noi serviremo il Signore. Il fatto in sé, che dovette avvenire su per giù 12 secoli prima di Gesù, nel 12 secolo avanti Cristo, circa. Primo livello, il fatto in sé. Secondo livello, il significato politico. A Sichem, le varie componenti del popolo di Israele, che erano di natura diversificata, diventarono una sola comunità. È un fatto politico, ma non troppo, perché se noi ci riflettiamo, sono in qualche modo il simbolo di quanto ogni volta ogni comunità debba costituirsi come una sola famiglia e della faticaccia, non si dice faticaccia, della fatica che ogni volta bisogna usare per affiatarsi attorno alla fede come un solo corpo. Il popolo di Israele probabilmente alle origini era costituito da due blocchi, un blocco etnico che non era mai andato in Egitto e che aveva i propri progenitori, si richiamava ad Abramo, infatti qui si dice gli dei oltre il fiume sarebbe l'Eufrate o il Tigri. C'è questo gruppo che ha conosciuto le famiglie dei patriarchi ed è rimasto sempre nella terra. Poi c'è l'altro gruppo, che è quello che invece ha conosciuto le vicende dell'esodo in Egitto e dunque ha sulle spalle tutte le tradizioni di Mosè, della schiavitù, del passaggio del Mar Rosso, dell'approdo al Sinai, della traversata del deserto. Ora Giosuè che sta facendo dal punto di vista politico, diciamo sociale, al momento in cui tutti sono entrati nel territorio e hanno occupato le città e ora è finito il momento della conquista, Giosuè sta cercando di compattare il popolo e di saldare queste due parti fondamentali attraverso una celebrazione dell'alleanza. Sta tentando di costituire davanti a Dio un solo popolo. Ognuno apporta le proprie tradizioni e le scambia accettando quelle degli altri. È un fattore col quale il popolo sta crescendo per diventare una sola famiglia. Ciò che era proprio degli uni viene scambiato con quello degli altri e viceversa. È un connubio, uno sposalizio, diremmo, fra parti. Ciò che è mio è tuo, riconosciamoci unificati. Che cosa fa la coesione? Non l'economia, non i discorsi, non le storie. La vera coesione è fatta attorno all'unica fede, che è quella del Dio di Israele, il Dio che è chiamato qui il Dio dei padri, il Dio santo e geloso. Se scavassimo, grattassimo da su questo livello politico, potremmo vedere qualche barlume di cosa significhi appartenere alla Chiesa come una sola famiglia, un solo popolo. Noi non siamo unificati da fattori sociali, ma dal sangue prezioso di Gesù, che sacrificandosi ha fatto di noi una sola famiglia. Però la fatica continua, quotidiana, di riconoscerci noi membri di una sola famiglia è sempre di là da venire, perché le forze di separazione a volte ci sembrano superiori a quelle della coesione. Più che alleanze, noi cerchiamo scioglimenti. Più che convocazioni, siamo tentati noi di celebrare separazioni, ognuno il suo, a livello personale, a livello familiare, a livello quotidiano, a livello parrocchiale. Suor Katia, Suor Daniele, noi parliamo di Gioiosa, voi voglio dire, non vi scandalizzate, diciamo, anche se siamo di due regni diversi. Ecco quello che fa Giosuè. Quello che celebreremo del bambino Gesù nell'incarnazione è che ha fatto dei due un popolo solo. Gli ebrei, segnati dall'alleanza, e quelli che vengono fuori dal popolo ebraico, cioè noi, un solo popolo, togliendo, dice San Paolo, il muro, la barriera che c'era di separazione, frammezzo. Ecco gli inizi di quel grande movimento soprannaturale con cui Dio ha voluto sempre fomentare l'unità della sua famiglia. L'ha celebrata questa unità con la venuta del suo figlio, ma l'ha preparata con tanti tasselli, uno dei quali è Giosuè 24, un testo, diciamo, di avvento, anche se apparentemente non sembra tale. Allora, il fatto in sé, il fatto storico-politico e il fatto con un rilievo spirituale. Possiamo vedere fra queste varie espressioni l'alimento per la nostra fede. Cosa può voler dire a noi oggi, dopo 2300 anni, questo fatto, soprattutto per noi che non siamo ebrei? Allora, soffermiamoci su questo, il significato più religioso. Il discorso di Giosuè che abbiamo letto è formulato come un invito pressante alla decisione personale, secondo lo stile del libro del Deuteronomio. Se vi dispiace di servire il Signore, al versetto 15, se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. E la risposta è no. Noi serviremo il Signore, i versetti 21 e 22. Questa forma dialogica fra Giosuè e gli interlocutori, la scrittura dell'impegno, la pietra commemorativa, inducono a pensare a questa celebrazione dell'alleanza come la base di un rinnovamento dei propri impegni nei confronti di Dio. Chi legge a secoli di distanza si rende conto che il proprio sì detto a Dio non può solo essere pronunziato una volta, ma va sempre più rinnovato. Uno dei punti fondamentali della nostra debolezza cristiana è questo, che noi tendiamo a dare per scontate troppe cose nella nostra vita. Le esigiamo dagli altri, le abbiano sempre davanti precise e decise, e per quanto ci riguarda, noi sorvoliamo, siamo troppo sicuri. Che dice signora Chiesa?
Siamo dispensati.
Ecco, diamo tante cose, voglio dire, non è che lo facciamo sempre con malizia, è una maniera del nostro egoismo, della nostra pigrizia, del nostro carattere. Noi tendiamo a dare tante cose per ovvio, per scontato, tranne quando poi uno dice: ma io cosa sono diventato? Se uno fa un serio esame di coscienza, dice: ma io a questo punto sono arrivato, ma quando ho iniziato a fare così? Non mi riconosco più, è certo, mancando questo desiderio di rinnovare il proprio impegno, la familiarità con l'esame di coscienza, l'intuizione di ringraziare il Signore, fare memoria di tutti i gesti grandi e piccoli delle sue divine iniziative nella nostra vita. Mancando questo, attorno alla nostra sensibilità interiore cresce una scorza, una buccia, un sughero che ci rende rustici, rudi, pesanti, intoccabili, inarrivabili, e che ci tocca si graffia. Sto esagerando per non farvi addormentare il pomeriggio. Allora, questa celebrazione, secondo una tonalità più religiosa, può dirci: attenzione, qui c'è il rinnovo dell'alleanza. Vuol dire è necessario rinnovare, ribadire, evocare, fare memoria, riprendere il cammino, ossigenarsi con un pomeriggio di ritiro, prendere sul serio ciò che ti sembra scontato. Guardati dentro e vedi di decidere nuovamente per il Signore. Allora, concentrandoci su questa dimensione religiosa, ci imbattiamo su questo punto straordinario. Tutto questo era un'introduzione. No, ma quando mi vedo russare, soprattutto Francesca, io lo smetto. Mi sento russare. Allora, dal punto di vista religioso, che capita? Giosuè, abbiamo detto, qui parla e sta chiudendo i suoi giorni. Finito questo capitolo, no, dentro questo capitolo, la conclusione è la narrazione della morte di Giosuè. Morendo Giosuè finisce una generazione. Gli antichi dicevano: il Pentateuco non può essere 5 libri, ce ne vuole un 6°, perché la vera conclusione di ciò che è narrato nei 5 libri è nel 6° libro di Giosuè, dove dopo la camminata qui si arriva alla terra e muore pure colui che ha condotto alla terra. Finisce la generazione degli antichi fondatori di Israele. Ora, al di là di questo, noi qui ci troviamo davanti a un uomo che si sta accingendo a morire, e prima di morire convoca il popolo a Sichem e gli comunica le ultime parole. Tra parentesi, Francesca, lo dobbiamo dire questo, anche se viene più lungo il discorso. Nella Bibbia le parole più, diciamo, straordinarie, fra le più straordinarie, sono sempre quelle dei testamenti. Ve ne ricordate alcune, i testamenti? No, no, della Bibbia, non ricordo niente. Antonietta, nella Bibbia quanti testamenti abbiamo? Per esempio, facciamo un esempio.
Per esempio.
Ce n'è un'interrogazione questa? Sì. No, persone che si accingono a morire e dicono le ultime parole. Mosè, il testamento di Mosè. Alla fine del Deuteronomio, Mosè inneggia il Signore, pronuncia il suo salmo, benedice le 12 tribù, fa le sue consegne a Giosuè, e in questo canto di lode, le benedizioni per le singole tribù, troviamo i pensieri più elevati, le consegne supreme del grande condottiero di Israele, che segna uno spartiacque tra il tempo della formazione e il tempo ora della storia, in cui i grandi dettami della legge ora aspettano di prendere vita. Il testamento di Mosè. Prima di Mosè ci fu qualche altro caso?
Isacco.
No, Isacco no.
Benedizione.
Ma quella è la benedizione richiesta. Ma eravamo vicini. Giacobbe benedice i suoi figli. E poi qualche altro testamento un po' più serio? Giovanni, il capitolo di Giovanni da 13 a 17, la lavanda dei piedi e tutto quello che segue fino all'ingresso del Getsemani, le ultime parole di Gesù, 13, 14, 15, 16 e 17, potenti capitoli, sono il testamento del Signore, e così via. Allora, qui abbiamo il testamento di Giosuè. Perché parla questo santuomo? Perché si avvede di un'evidenza che succedeva a quei tempi, ora non succede più. Il popolo ha conosciuto il cammino, la sofferenza, la traversata, il deserto, la manna, le penurie. Poi finalmente prende possesso della terra, trova le città conquistate, si installa nel territorio che Dio gli ha concesso e poi dimentica il Signore. Giosuè conosce l'animo dell'israelita, che è quello del credente di sempre, e sa la tentazione continua di chi, con tutti i benefici ricevuti, poi rischia di dimenticare di dire grazie. Si dimentica che ciò che ha non è suo, ma lo ha ricevuto. Nell'Antico Testamento, a partire da questi testi, la terra non è mai pensata o descritta come una proprietà di Israele. La terra è un regalo che Dio offre al suo popolo e che il popolo deve amministrare come un dono che non è suo. Israele non è mai possessore, è amministratore. E gli ha affidato quel dono, non lo deve sciupare. E qual è il segno tra i tanti? È che ogni 50 anni deve celebrare un giubileo e il territorio di cui si era fatto possessore deve tornare ai legittimi proprietari. Lo avevi venduto a me perché eri diventato povero, avevi bisogno di soldi, io me lo sono comprato, fino a 50 anni. A 50 anni tornerà da te, perché non è mio, è tuo, no, ma questo procedimento indica che entrambi siamo beneficiari di un dono che il Signore ci ha fatto. La terra è un dono suo. Allora Giosuè sta morendo, raccoglie il popolo e gli fa memoria di quello che Dio ha fatto e lo espone a superare la tentazione di sempre, quella di ricevere l'immensità dei benefici del Signore e poi di dimenticarsene e poi di far finta che è tutto acquisto personale e poi di illudersi che tutto quello che si è frutto delle proprie fatiche. Ecco la tentazione della ingratitudine. C'è qualche altro caso che viene segnalato nell'Antico Testamento, per esempio il testo che abbiamo letto oggi, non era quello della liturgia delle ore nostre dei sacerdoti, Isaia 22. Isaia dice: come c'era il pericolo, Gerusalemme era assediata, il popolo stava crollando, gli assiri stavano travolgendo il popolo, la nazione stava morendo, avete invocato il Signore, ha liberato la città di Gerusalemme dall'oppressore e voi che fate? Sgozzate agnelli, uccidete buoi, mangiate, vi ingozzate e dite: mangiamo e beviamo che domani moriremo. E come? Dovete ringraziare il Signore, fare digiuno, prostrarvi a terra, mettervi davanti al Dio Altissimo e invece state gozzovigliando. Ecco la tentazione permanente di dimenticare il Dio della gloria e di scambiarlo con un banchetto gozzovigliante. Eppure con Gesù capiterà qualcosa del genere. Se ne presentarono 10 di lebbrosi, ricordate? 9 furono guariti e solo uno fu salvato. Gesù dice: gli altri dove sono? Noi interpretiamo quello come un gesto di cortesia. Uno tornò per dire grazie, ma non è così. Il Signore non voleva essere ringraziato. Il Signore intendeva che quella guarigione fosse l'inizio di una vita nuova, per cui tutti si rendessero conto non solo di aver recuperato la salute fisica, ma la guarigione totale della persona, per cui non avevano più bisogno di andare da nessuno, erano liberi. E il segno della libertà era tornare da Dio, riconoscere la sua signoria. Ci siamo noi a dire grazie o meno, guarda che maleducato, non mi ha ringraziato. È un fenomeno di salvezza. Infatti il Padre dice: 9 furono guariti dalla malattia, la malattia è passata, ma uno solo, oltre a essere guarito, fu pure salvato. Come a dire, che ti serve essere guarito se hai un cuore malato? Di fuori la lebbra è passata, ma se non hai la gratitudine sei ancora marcio dentro. Ci siamo? Ecco il rischio che attraversa Israele. Giosuè lo sa che dopo la sua morte il popolo si abbandonerà a servire altre divinità. si dimenticherà della gloria. È un popolo duro, dice ostile, e allora lo chiama a raccolta. Quindi il primo elemento di questa considerazione, cosa significa la gratitudine, la memoria dei benefici ricevuti, l'assunzione decisionale ogni volta davanti a Dio senza dare nulla per scontato, la coesione formulata attorno alla fede, l'unità del popolo, della persona, della famiglia, della comunità, non attorno alle azioni da fare, alle iniziative da intraprendere, ma alla risposta da dare a Dio volta per volta. È la fede che ci compatta. Secondo elemento. Da 14 a 24 si staglia questo grande avvertimento di Giosuè. Temete il Signore. Guardate il versetto 14. Ora dunque, temete il Signore. Cos'è questo temere il Signore? Il timore di Dio è la base, secondo la Bibbia, è la base di ogni rapporto con il Signore, che deve essere riconosciuto come sovrano assoluto. Nei libri della Sapienza, per esempio nel Siracide 2,15 e in tutti gli altri testi paralleli, troviamo che il timore di Dio non è accostato alla paura, ma è accostato a quello che per noi sarebbe l'opposto, ma non è l'opposto, è accostato all'amore. Timore e amore, perché? Perché Israele sa di essere la sposa di Dio. Il popolo di Israele è amato come una sposa preferita, scelta. Questo amore sconfinato con cui Dio ha fatto suo il popolo preso dall'Egitto deve incutere nel popolo la chiarezza che con Dio non si scherza, la serietà di un rapporto, la responsabilità nel reagire nei confronti di un amante con tutto l'amore del proprio cuore. Quindi il timore non è il terrore, non è la paura, ma è la responsabilità e la risposta. Io sono coinvolto dentro un rapporto che mi esalta, mi sovranizza, mi rende importanza e si appella alla mia risposta. Ci siamo? Mi cambia i connotati questo rapporto di alleanza con Dio. Sono coinvolto in un rapporto di grande impegno. Quindi devo amare il Signore e temerlo, perché non siamo alla pari. C'è un rapporto di unzialità, ma Lui è il più grande. Non siamo due sposi sullo stesso livello, perché Lui ha preso l'iniziativa dell'alleanza prima che io lo volessi, mi ha coinvolto fasciando la mia vita di amore, e questo mi impegna. I padri dicono, per spiegare questi elementi, Sant'Agostino dice: quando tu, imperito, come si dice, incompetente nella musica, nel canto, ti trovi davanti a Anna Maria, per esempio, un grande intenditore di musica, e devi eseguire una melodia, un canto, ti senti preso da panico, perché quello che a orecchie profane sfuggirebbe non sfugge a orecchie raffinate. Sant'Agostino lo dice per la preghiera, il canto, l'attenzione, le lode del Signore. Noi lo prendiamo come insegnamento, diciamo paragone, per capire il timore. Ecco, il timore è questo: renditi conto davanti a colui che ti trovi. Santa Caterina di Bologna si sentì dire una volta dal Signore, quando uno si sente ripetere questa parola mi viene il freddo. Santa Caterina di Bologna, che è una grande mistica del Medioevo, si sentì dire dal Signore, dato che pregava distrattamente: io non ti ho amato per il scherzo. Caterina, disse il Signore, io non ti ho amato per il scherzo. Per indurla a rendersi conto della serietà della orazione. Cosa dovrebbe dire il Signore per me? Il timore di Dio ci fa bene. È un'educazione alla responsabilità, a prendere sul serio ogni aspetto della nostra vita e a viverlo per lui. Non quindi panico, terrore, ma amore. Solo l'amore vero genera il timore di Dio, che è scomparso dal nostro linguaggio e perché neppure noi sacerdoti siamo capaci di parlarne e di viverlo soprattutto. Ecco qua, temete il Signore. E poi c'è un altro verbo, non ricommento tutti i verbi, per carità, siamo solo al secondo verbo. Sempre al versetto 14, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Che significa questo servizio? Servire il Signore nella Bibbia ha dei connotati precisi. Non significa fare qualche operazione. Mi industrio a spazzare la chiesa, a cantare una canzone, a preparare una classe. Tutto questo è conseguenziale. Il servire Dio nel linguaggio dell'Antico Testamento, soprattutto dei testi di Mosè, del Pentateuco, indica sempre il servizio, indica sempre un atto di adorazione. Il faraone, per esempio, serviva i suoi dei in Egitto. È un servizio blasfemo, idolatra. Israele doveva servire il faraone, era obbligato, e il suo servizio era schiavitù. Dio lo tira fuori dall'Egitto, lo fa suo, lo pone al Sinai e lo invita a servire lui solo. Chi è il vero proprietario di Israele? Il faraone che soggiogava e opprimeva, o Dio, servendo il quale Israele rimane libero? Il servizio dunque non è l'umiliazione del servitore, ma è l'atto di libertà con cui il figlio di Dio si rende conto di essere libero, libero per servire. E il servizio vero che Israele tributa al Signore sarà la liturgia. La liturgia non è l'opera del popolo, secondo la parola, tu non le dire queste cose, Giuseppe, al Santo Madre, perché poi mi decapitano. La liturgia, come la traduciamo noi dal punto di vista etimologico della parola greca, non è l'opera del popolo, certo è l'opera del popolo, ma per fare quale opera? L'opera del popolo per servire il Signore. Non nasce come servizio comunitario per fare una bella funzione. Questo si può fare pure nella pizzeria, volendo, o no? O in una discoteca, ci si può organizzare e fare una bella cosa comunitaria. Siamo i catechisti, se ne siamo andati a ballare, i catechisti eravamo, o no? Fra preti, dice, vabbè, facciamoci un po' di passatempo. Il servizio di Dio è rigoroso, è un atto di adorazione, di riconoscimento della sua sovranità sulla nostra vita. È l'atto con cui riconosciamo sulla terra che lui solo merita di essere adorato. Perché se non adoriamo lui, finiamo per adorare noi stessi o le cose e di tornare dunque di nuovo sotto il faraone. Perché servendo l'uomo si diventa schiavi, servendo Dio si è liberi. Quindi quando Israele si accinse al servizio nella tenda del convegno, nel Tempio Santo di Gerusalemme, quando tutto questo transitò attraverso il Signore Gesù nei riti, nelle tradizioni della Chiesa, aveva come obiettivo non quello di fare funzioni o di abbellire le cerimonie di prima comunione, ma quello di adorare l'unico Dio e di garantire così la libertà dell'uomo. Servite il Signore significa allontanate ogni altra schiavitù dal vostro cuore. Ogni liturgia è un atto di libertà ed esige l'allontanamento del compromesso con altre servitù. Se io ho dei vizi e mi appresto a servire e celebrare il Signore, il mio servizio è, diciamo, inclinato, indebolito, incoerente, perché nel mio cuore ci sono altre proprietà, altri dei, altri padroni, altri faraoni. Sarà l'amor proprio, sarà l'egoismo, sarà la vanagloria, sarà il rancore. Li sappiamo i vizi capitali con tutte le loro ramificazioni. Servite il Signore, quindi dopo il timore di Dio imparentato con l'amore, l'altro grande elemento è il servizio del Signore, che ha come cugino eliminate gli dei. sempre il versetto iniziale. Togliete gli dèi, allontanatevi dagli dèi che i vostri padri hanno servito. Allora, questo eliminate, togliete, in ebraico significa una cosa molto pratica. Non significa prendere e buttare. Significa girati, torna, ruota. Perché anche dal punto di vista fisico, gli dèi erano le divinità fisse, statue, nei templi pagani. Tu vai davanti, non sono loro che vengono da te. Tu ti sei messo davanti e ti prostri, girati. E infatti, per descrivere la vicenda spirituale e morale di Israele, i profeti dicono: voi vi siete volti indietro dal Signore vostro Dio. Israele, Isaia dice al capitolo primo: io ho allevato e fatto crescere figli, e loro si sono rivoltati contro di me, mi hanno girato le spalle, dice il profeta. E poi continua, dice Dio, e poi continua, dice: il bue conosce la sua mangiatoia, l'asino ha l'istinto di riconoscere il suo padrone, Israele, che è mio figlio, non conosce, non comprende. Da qui il bue e l'asinello nel presepe non sono un contorno per riscaldare Gesù, sono la presa simbolica da Isaia 1 per dire che quegli animali sono il simbolo della mitezza con cui Dio volle paragonare il suo popolo di modo che tornasse e diventasse vicino a lui. Ci siamo? Sono il simbolo per dire: ricordati, gli animali docili riescono a stare accanto al tuo Dio, tu ci riesci? Quindi mettere il bue e l'asinello non è una sviolinata per bambini, ma è una provocazione per gli adulti, perché Israele, quando si sentì paragonato al bue e all'asino, sentì un paragone offensivo, perché Isaia lo pungolava di modo da avere una risposta. Guarda il bue, guarda l'asino, loro non conoscono i loro padroni, fiutano il fieno e si regolano, tu no, sei il figlio e hai girato le spalle a tuo padre. Ci siamo? E poi nel capitolo 30 Isaia dice: ascolterai una voce del tuo maestro, del tuo signore, la ascolterai alle spalle, che ti dirà: vedi di non andare a destra e a sinistra, segui la strada, sentirai una voce dietro di te. E chi è questa voce dietro di me? Non mi può parlare davanti? Perché mi parla alle spalle? Mi parla alle spalle, noi parlare alle spalle intendiamo uno che ci mormoreggia, uno che ci critica. Invece nel linguaggio del profeta parlare alle spalle è proprio quello di Dio. Siccome all'inizio Isaia ha detto: i miei figli mi hanno girato le terga, che cosa è rimasto a Dio per parlare? I figli se ne sono andati, Dio è rimasto dietro. Ora che deve riprendere il dialogo per convertire il figlio, l'unico spazio che gli è rimasto è dietro, e gli parla dietro. Quindi tu ti sentirai una parola dalle tue spalle, dietro di te, che ti dice: figlio, prendi la strada, seguila. Ci siamo? Dio confuso? Che c'è Antonietta? E diciamo quella favoletta che si raccontava quando eravamo in seminario, quel ragazzo che per dare una prova di maturità in un'associazione mafiosa gli fecero fare diverse prove di grande maturità siciliana, e alla fine gli dissero: ora devi uccidere tua mamma e devi portarci il suo cuore per dire che sei ora un vero uomo coraggioso. E quello andò, uccise la mamma, le strappò il cuore e corse per tornare dal suo clan e dire: ce l'ho fatta. Correndo si sdirupò e sentì una voce che disse: ti sei fatto male, figlio mio? Erano quelle storielle commoventi che vengono dalla Bibbia. Israele volta le spalle a suo padre, e il padre dove resta? Alle sue spalle. E pur di recuperarlo gli fa sentire la voce da dietro: questa è la strada, seguila, casomai vada a destra e a sinistra, se non mi guardi più, non mi vuoi ascoltare, ti puoi sbandare, ti parlo io alle spalle, ti proteggo. Dio rimane sempre lo stesso. Allora, togliete gli idoli non significa ho questa statua la tolgo, significa devo rigirare, riformulare, riconcentrare la mia andatura, la mia positura, il mio sguardo verso il Signore. Devo mostrare l'eterna agli idoli. È finito, li ho serviti, dice il salmista, erano gli idoli del paese ai quali io pronunziavo parole, mi fidavo di loro, ora basta, non li voglio più adorare. È un fatto passato della mia giovinezza, ora mi sono deciso per il Signore, togliere i propri idoli. Mi pare che sia una grande indicazione per il nostro tempo di avvento, perché Dio rimane al suo posto e mi chiama. È quello che dice San Paolo, chi potrà separarci mai dall'amore di Cristo? Lo dice in Romani 8:35. Qualunque cosa che facciamo, il Signore rimane sempre al nostro posto. E poi concludiamo. Giosuè dice più volte, voi non ce la fate. Richiama all'alleanza e poi in maniera, diciamo, simbolica per stimolare la risposta dice, no, non ce la fate voi, non ce la fate, voi non siete capaci, perché Dio è un Dio geloso. E loro incalzano e gli dicono, no, noi serviremo il Signore. Non c'è come a dire l'evocazione di quello che dirà Gesù in Matteo 6:24, non si possono servire due padroni. Ricordate questa parola del Vangelo? O si amerà l'uno e odierà l'altro, oppure viceversa. Questo testo allora ci dice l'importanza delle scelte, scegliere chi vogliamo seguire. La vita, ci dice questo testo così antico, è determinata dalle scelte che si compiono. Noi abbiamo una vita che non passa da una esperienza a un'altra, ho fatto una bella esperienza, ora ne faccio un'altra, ho fatto un corso, ora faccio un altro corso, ho fatto l'inglese, ora faccio lo spagnolo. E viviamo a volte all'interno di una irrequietezza esistenziale e non scegliamo mai niente. Sto facendo degli esempi senza offendere nessuno. La vita non è passaggio come le api da un fiore all'altro. La vita è il passaggio da una scelta a un'altra scelta. Scelte grandi, scelte piccole, scelte impegnative, scelte più minute. Ogni giorno siamo chiamati a scegliere. E difatti lo compiamo anche istintualmente. Selezioniamo le parole da dire. Qualche volta a qualcuno diciamo una cosa e a qualche altro ne diciamo un'altra. Qualche volta il discorso lo fermiamo fino alla lettera R e con l'altro continuiamo dalla S fino alla T. A uno diciamo un pezzettino di verità, a un altro, se le facciamo sempre anche istintualmente delle scelte. La vita è un passaggio fra scelte che sono importanti. Non scegliere significa aver scelto. Non prendere cioè una decisione significa averla presa, no. Averla presa, no. Non voglio servire il Signore. Allora, questo testo ci induce ad assumere scelte grandi, responsabilità enormi, perché Giosuè, la parola di Dio, lo Spirito del Signore ci trascinano a prendere delle decisioni. E chi ce le fa prendere queste decisioni? Non le prendiamo perché non ci lasciamo guidare. Chi può indurci a prendere decisioni? La luce della parola del Signore ben accolta nel nostro cuore, ben personalizzata durante la settimana. Una decina del rosario che mi può aiutare a rievocare la parola del Vangelo di domenica o la parola che fu detta alla Vergine Santa che oggi risuona nel mio cuore. Chi mi aiuta a prendere delle scelte? Una buona confessione fatta con fede. Un tempo di assoluta serietà che mi dispone ad ascoltare gli altri. Quando ascoltiamo gli altri per davvero, se abbiamo davanti una persona saggia, ci equivale ad aver fatto un'ora di adorazione. Se abbiamo una persona che è scoraggiata e si deve sfogare con noi, abbiamo raccolto la voce di un'anima e abbiamo scelto di lasciarci istruire anche dalle miserie che sono attorno a noi, o no? Certe volte ci illudiamo che tutto va bene, che siamo chiusi nella nostra famiglia, ascoltare le sofferenze e i patimenti di un fratello o di una sorella ci dà una certa aggiustata. Non lo so dire in un altro modo, ma non è così? Ogni tanto ci inquadriamo a capire che non ci siamo solo noi in questo mondo. Ascoltare qualche parola che non ci piaceva ci aiuta a compiere qualche atto di umiltà. Allora, chi ci fa compiere le scelte? Tante maniere con cui lo Spirito del Signore costella la nostra vita, ma per le quali forme dobbiamo essere disponibili. Se siamo distratti o grossolani o col sughero, il problema è sempre là, non non ci lasciamo avvicinare dal Signore e dagli angeli. Quindi bisogna compiere delle scelte lasciandosi illuminare dalla fede, altrimenti saremo nostalgici dei tempi passati, impauriti dai tempi presenti e ansiosi per quelli futuri, e saremo sempre fuori posto. Giosuè stava morendo e chiamò il popolo perché affrontasse il futuro con la serietà della fede. Decidete. Ecco quello che significa per noi camminare con la fede, scegliere, rinunziare alla vista miope delle cosucce di dopodomani e guardare la vita nei grandi orizzonti. Il testo finisce con degli imperativi decisi. Siete testimoni, avete deciso, eliminate gli dèi, rivolgetevi, come a dire, l'importanza di ciò che una volta si faceva, il proposito. Bei discorsi, belle discussioni, chiacchierate, ritiri, prediche, che prediche! Il punto fondamentale è io ora che devo fare. San Pietro ne fece una, non gli dissero, bravo! Si sentirono trafiggere nel cuore, dissero, che dobbiamo fare, fratelli? E io ora che devo fare, io che parlo, io chi voglio servire, sono sicuro di servire sempre il Signore, ho una libertà, la devo usare per agire come mi piace o per mettermi davvero all'interno di un servizio di Dio che è armonia e scelta di base. Allora, chiediamo al Signore in questo tempo di ritiro, che ci prepari al Natale, che ci faccia vivere bene questo tempo di avvento, maturando le scelte giuste, il timore di Dio, l'amore viscerale per il Signore, l'eliminazione degli idoli, l'atto di gratitudine, la evocazione dei suoi benefici e, ma l'ultimo, la grazia di essere dei piccoli Giosuè per noi e per gli altri. Giosuè dice: voi non ce la farete, noi serviremo il Signore, io e la mia famiglia vogliamo servire il Signore, noi siamo 10 di Gerosa Maria, 2, 4, 6, 8, 10, Giuseppe non lo contiamo e noi siamo in vacanza. Anzi, voglio dire, siamo un piccolo gruppo. Giosuè era uno solo e si propose come modello umilmente: se voi non ce la fate, io e la mia famiglia, la mia casata, noi serviremo il Signore. Da qualunque parte andiate, io non crollo, io non mi lascio condizionare. Davanti a Dio, io non ho rispetto umano, non mi lascio piegare da nessuno. Ciò che è il patrimonio di fede non è tangibile. Non dice va bene, ma c'è soltanto, va bene, facciamo, vediamo. Sulle questioni che riguardano la mia interiore dedizione al Signore, non deve entrare nessuno. Io servo il Signore. Piccoli Giosuè, che bell'impegno dell'avvento, essere trascinatori, non giudicatori, essere esemplificatori, modelli, vorrei tra virgolette, per carità, non per il superdire, gente che sa trascinare, attrarre con la vita, le parole, il silenzio, la preghiera, l'esempio, senza chissà quali pretese. Uno può essere di esempio agli altri se ha avuto l'umiltà di accogliere gli altri come esempio, se ha saputo individuare nell'arco della propria vita quali persone, quali circostanze che gli riempirono il cuore. Questa persona io l'avevo vista sempre, non mi sembrava che fosse, e invece parlando con questa persona ho sentito che c'era il Signore che mi parlava. Uscì quel contesto e mi entrò nel cuore una pace. Ci sono persone che ci edificano nella fede, perché non dobbiamo imparare a fare come loro? Giosuè lo fece, io servo il Signore, non c'è rispetto umano, non mi vergogno. Che bella quella quella piccola clausola narrativa che riporta l'evangelista, mi pare Luca, quando dice che Gesù era sulla croce e disse ho sete, e subito uno dei soldati, forse Marco, uno dei soldati corse a inzuppare la spugna nell'aceto e gliela dava da bere e diceva vediamo se viene Elia. I padri dicono: vedete che gesto meschino, voleva compiere un atto di amore ma si vergognava degli altri, e aggiunse quella frase: lo fece bere, ma disse, vediamo, facciamo lo scherzo, ma lo facciamo bere. Voleva compiere un atto di bontà, ma lo contornò di ridicolaggine, usando quella frase, ci siamo? Così siamo noi. Noi vorremmo compiere le cose belle, ma a volte ci vergogniamo, le squalifichiamo, le addolciamo, le arrotondiamo, le inabissiamo nel ridicolo. Pensate quante volte delle discussioni serie finiscono nella imbecillità, perché c'è un cretino che fa la battuta al momento sbagliato. No? Quante volte uno sta intrattenendo una discussione, basta la battuta, mai non è fatta con la malizia, ma il diavolo lo sa come deve usarci. O siamo davanti a un passaggio fondamentale della scrittura, o ci coglie un momento bello di una lettura spirituale, o sentiamo che stiamo pregando per bene, io sono del prego. Celebriamo la messa e entra Birillo, sto facendo un evento per Birillo. No, perché ci sono tanti Birilli, Birillo magari, no, mi dà fastidio, però voglio dire. Birillo è il cane, quello che è il cane enorme. No, sto dicendo, quante volte stiamo compiendo un atto serio e poi non torna più, e non torna più quella circostanza. Allora ricordiamoci di questo soldato, gli dette da bere al Signore, ma dovette coprire la sua azione di stupidaggine. Vediamo se viene lì, allora facciamolo bene. Aveva in cuor suo il desiderio di essere gentile perché vedeva una tragedia enorme, ma la dovette ricoprire di rispetto umano perché gli altri gli avrebbero detto. Sono i nostri segni di croce fatti, no, che ci vergogniamo. Siamo come Giosuè, dei trascinatori veri, con umiltà ma con sapienza. Basta che si fecero le cinque. Ma nessuno l'ha usato però, perché stava.